problem.
Roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Allora, sono le 19:34 secondi. Miriam Mauti, ciao Miriam.
Buonasera, buonasera e buon Natale.
E buon Natale, Enrico Magrelli, siamo in diretta, stiamo lavorando, giocando. Oggi pomeriggio abbiamo anche postato sui vari social network. Mi auguro che molti di voi siano fedelissimi dei social network, Twitter, Facebook, il nostro impegno pomeridiano. Abbiamo molto riflettuto teoricamente sul Cino Panettone e per entrare più all'interno della materia abbiamo mangiato anche delle fette di panettone, quello mi sembrava inevitabile. Miriam non voleva, si è astenuta perché è così una giansenista in questo periodo.
Mi preparo al cenone, chissà quanti si stanno preparando al cenone in questo momento.
Infatti, perché se avete voglia, se avete tempo naturalmente, al 335-5634-296 non ci raccontate, perché poi così lo condividiamo con tutti gli altri, ci facciamo i fatti vostri, cosa state facendo in questo momento? Magari siete bloccati in qualche ingorgo, vi state spostando per andare a cena da qualcuno, state cucinando, state preparando la tavola, vi state travestendo da Babbo Natale. Se avete voglia, no? 335-5634-296, condividete con noi questi momenti. C'è il nostro sito però, Miriam?
C'è il nostro sito, come al solito ricchissimo di materiali. Troverete sul sito, tra l'altro, come sapete, le nostre puntate in podcast subito dopo la conclusione della puntata stessa, nonché le puntate del cinema alla radio. Ricordiamo che la scorsa settimana è andato in onda Le tentazioni del dottor Antonio Di Fellini con Enrico, che conduceva proprio con te.
L'ho interpretato.
Ti sarebbe piaciuto
la parte del bicchiere del latte.
Esatto,
facevo, sì.
Il bicchiere del latte. E tra l'altro domenica prossima ci sarà un altro grande classico, perché ci sarà Alberto Crespi che vi condurrà nel mondo di Louis Buñuel con Il fascino discreto della borghesia. Quindi insomma un modo di chiudere l'anno anche per quanto ci riguarda che abbastanza così.
Ogni riferimento è puramente casuale sul fascino discreto e sulla borghesia. Esiste ancora la borghesia? Non lo sappiamo. Non ce lo vogliamo chiedere
soprattutto in questo momento qui.
C'è il quiz stasera.
C'è il quiz.
Non vediamo subito l'indizio. Siamo 1-1, ve lo ricordo. Oggi abbiamo fatto un quiz. Veramente sono stato di una bontà che Babbo Natale proprio è un po' invidioso, dicendo questo qui prima o poi mi ruba il posto. E abbiamo un paio di notizie, una apparentemente frivola, però giustamente poi Miriam aveva colto una cosa e ve la diamo per seconda. La prima che vi diamo, proprio per cominciare bene l'anno e per finire bene quest'anno, è un omaggio che il Museo Interattivo del Cinema di Milano, la Fondazione Cineteca Italiana, si inaugura e si apre il 27 dicembre, e chiuderà il 4 gennaio, un omaggio dedicato proprio a Philip Seymour Hoffman, che se n'è andato troppo presto, era a febbraio, aveva solo 46 anni, e ci sarà l'occasione di rivedere una serie di film che lui ha interpretato. E quindi segnatevela questa cosa per chi è a Milano, per chi andrà da quelle parti, 27 dicembre, 4 gennaio. E poi c'è questa notizia che è interessante. Invece,
sì,
no?
Tra l'altro si comincia con Capote, il film con il quale vinse l'Oscar. L'altra notizia, forse l'avrete vista se avete frequentato internet nelle ultime ore, perché ha avuto un discreto rilancio, è l'addio tra la coppia Tim Burton e Helena Bonham Carter. Un addio dopo 13 anni, una coppia abbastanza consolidata. Tra l'altro la Bonham Carter si erano incontrati sul set del Pianeta delle Scimmie, e poi da quel momento la Bonham Carter è stata in molti film di Tim Burton. Non è nell'ultimo film di Tim Burton che vi presenteremo tra un paio di sere, nella serata di Santo Stefano. The Big Eyes uscirà il 1° di gennaio, e riflettevamo oggi alla luce di questa notizia che è un film che racconta un matrimonio dalle molte zone d'ombra, un film nel quale si racconta un rapporto tra due artisti che nel quale l'equilibrio non si esprime, anzi c'è uno squilibrio totale e c'è uno dei due che in qualche modo cannibalizza l'altro. Rivedere il film e pensare che probabilmente è stato realizzato mentre Tim Burton era in crisi matrimoniale, insomma, ci fa pensare che forse sia più personale di quanto non si dica.
Allora, cominciano ad arrivare i vostri messaggi, sono tantissimi, questo naturalmente ci fa piacere. Allora, Francesca ci scrive che il marito sta preparando il cenone e lei sta ascoltando Hollywood Party. Gli auguri non li leggo, li ricambiamo affettuosamente. Pierpaolo sta lavorando come sempre e sta appunto scolpendo, proprio una cosa che per lui è tutto, tra poco però deve smettere. E qualcuno sta ci ascolta mentre sta finendo una serie di piccoli dipinti. Emanuela l'ha presa con una besciamella con farina di castagne per lasagne ai porcini, fame terrificante. Flavia sta preparando la torta di cipolle per l'aperitivo di domani. Francesco da Cesena ci fa gli auguri, li ricambiamo naturalmente. Mentre Andrea da Genova stamattina è stata al mercato, il pomeriggio con il figlio, Radio 3 che va, e questo ci fa piacere non solo per noi ma per tutti i nostri colleghi di rete, e sta cucinando naturalmente. Carlo sta inventariando la sua videoteca, e mentre Maria è preoccupata perché la prima bottiglia di prosecco è già finita e ancora non ha cominciato a cucinare. Poi ne sono arrivati altri 30, io li sto stampando tutti, alcuni li, quasi tutti li leggeremo.
È arrivata anche una magnifica foto di tavola in preparazione.
Vedi, qualcuno, Piero da Firenze, sta preparando una serata vegetariana. Buon appetito naturalmente. Cominciamo col quiz?
Sì, cominciamo col quiz. Il numero da comporre per indovinare è 800 050 333.
Allora, il primo indizio è veramente molto buono e molto natalizio. I protagonisti del film devono guadagnare 500 sterline.
E chissà che cosa sta facendo in questa serata prenatalizia Mauro Donzelli, il collega Mauro Donzelli, che questa sera ci aiuterà ad entrare virtualmente in una mostra che avremmo voluto visitare. Ma finora non ci siamo riusciti, anche se ci sarà tempo fino al 25 gennaio a Parigi per vedere la grande mostra che la Cinémathèque francese ha dedicato a François Truffaut. Buonasera Mauro.
Ciao Mauro.
Buonasera, ciao a tutti.
Auguri anche a te, naturalmente.
Si cucina anche
dalle tue parti.
Ma anche voi fate pasta con vongole, zenzero e Radio 3, proprio questo è Barbara da Palermo. Cioè, qui arrivano, noi abbiamo una fame spaventosa, ovviamente, a quest'ora. Mauro, ci accompagni dentro questa mostra che è ancora per un mese, rimane aperta?
Assolutamente sì. Beh, devo dire che in questo caso si parla di una mostra particolare, no? Insomma, una città come Parigi, come tante grandi capitali, hanno tanti avvenimenti, tante mostre, insomma questa ha qualcosa, un sapore particolare, così come un sapore particolare alla fine François Truffaut, per quello che nonostante tutto, nonostante la sua morte giovane a 52 anni, rappresenta per tanti appassionati di cinema, perché in qualche modo Truffaut rappresenta il cinema, rappresenta le donne, rappresenta veramente la passione che il cinema, come sapete bene, come sappiamo bene, continua a regalarci ogni volta. E quindi questa esposizione riesce a renderla molto bene, con delle tappe che ci portano all'infanzia, che, come insomma chiama il cinema di Truffaut, sarà è un momento molto importante, perché insomma lì sono generate molte delle emozioni, delle sensazioni che poi ha raccontato nei suoi grandissimi film. Quindi la sua parte poi da giornalista cinefilo che si nutriva durante la Francia occupata negli anni 40 di cinema, appunto, anche perché aveva questa madre che era molto infastidita dai rumori, e quindi lui dice l'unica cosa che potevo fare era leggere o andare a vedere un film. E poi la parte legata alla cinefilia professionale, diciamo, quella giornalistica, quella da critico, poi appunto i set, piuttosto che la sua passione per la musica, o delle tappe anche abbastanza particolari, come quella del suo rapporto con Alfred Hitchcock, insomma, da cui è stato scaturito questo meraviglioso libro intervista, forse il più famoso libro intervista mai realizzato appunto con Hitchcock. Per cui è veramente una tappa molto emotiva, con piccole cose, come piuttosto che l'accredito di François Truffaut al Festival di Cannes nella metà degli anni 50, piuttosto che una lettera di ringraziamento mandata a qualcuno. Ecco, devo dire che riesce a unire bene l'elemento più intimo, personale, con invece il grande François Truffaut regista.
Senti, Mauro, ci sono anche una serie di materiali che appartengono alla Cinémathèque, che tra l'altro detiene, credo, il l'archivio dei materiali lasciati dalla famiglia Truffaut, appunto, e che sono custoditi dalla Cinémathèque. Ci sono anche contributi, diciamo così, di colleghi, no? Come Spielberg, che ha deciso di utilizzare Truffaut come attore in Incontri ravvicinati del terzo tipo.
Sì, assolutamente sì. Devo dire che questa è una delle parti più curiose, perché appunto Truffaut, in realtà noi sappiamo della Duel Bug, sappiamo appunto l'importanza del regista, ma tante volte magari si sottovaluta l'importanza di Truffaut per quello che era il nuovo cinema americano, che proprio negli anni 70 stava iniziando a raccogliere in qualche modo l'eredità magari emotiva più che strettamente formale o tecnica del cinema della Nouvelle Vague, e quindi effettivamente c'è anche un bel contributo in cui lui parla proprio di come mai ha scelto François Truffaut per interpretare, lo ricorderete nel film Incontri da vicino del terzo tipo, questo ricercatore francese che in realtà lavora, che studia gli UFO e lavora per conto del governo americano. Quindi attraverso di lui c'è questo testimone lasciato da Truffaut anche al cinema americano, che ha costituito un po' l'evento più importante, la grande rivoluzione degli anni 70, soprattutto per il cinema mondiale.
Mauro, ascoltiamoci insieme proprio la voce di Steven Spielberg, giovanissimo, parlare di François Truffaut.
Truffaut is wonderful to work with. He's really amazing.
È stato meraviglioso lavorare con Truffaut, era una persona fantastica perché era semplice, come i suoi film. Io pensavo, prima di conoscerlo, ad un uomo complicato che avesse dovuto in qualche modo semplificarsi nel cinema per fare i suoi film, che sono storie luminose, leggere, tenere, romantiche sugli esseri umani. Invece era esattamente come i suoi film e devo dire che mi stupì molto. E mentre continuavo a parlare con François, mi rendevo conto che era più che parlare con l'uomo che aveva fatto Jules et Jim, perché era lui, Jules, l'uomo più amante del cinema che io abbia mai incontrato nella mia vita. Potete prendere tutte queste stupidaggini che ci raccontiamo sulla New Hollywood e gettarle via, perché lui sa di cinema più di chiunque altro. E adesso ci sentiamo anche un brano da Incontri ravvicinati del terzo tipo, che appunto fu il momento di incontro tra Steven Spielberg e François Truffaut.
Six quavers, then pause.
She sent us four quavers, a group of five quavers, a group of four semi-quavers.
The only thing these phrases have in common are five, six...
I hope somebody's taking all this down. What are we saying to each other?
Seems they're trying to teach us a basic tonal vocabulary.
It's the first day of school, fellas.
Mentre si tenta in qualche modo di raggiungere gli astri e i piccoli alieni che così hanno cambiato anche il nostro modo, no, di vedere agli extraterrestri dopo quel film, diamo il secondo indizio,
sì,
del
secondo
nostro
indizio,
quiz.
800 050 333.
Secondo indizio, in questo film una delle protagoniste è fissata con la ginnastica.
Questo è il secondo indizio, torniamo con Mauro Donzelli che ci accompagna, ci sta accompagnando dentro la mostra, gli oggetti anche molto preziosi, Mauro Donzelli, da quello che abbiamo capito. La mostra è dedicata a François Truffaut, tra l'altro una nostra ascoltatrice l'ha visitata perché sua nonna abita a Parigi e conferma che è davvero molto, molto bella. È molto frequentata, ci sono e ci sono stati molti visitatori, Mauro Donzelli, per questa mostra?
Assolutamente sì, devo dire che... però in questi giorni, ecco, magari adesso ci sono le feste, dopo le feste rimane ancora un mesetto, insomma, fino al 1° febbraio, quindi sarà possibile visitarla non facendo troppe file, ecco, però è stata sicuramente periodo d'assalto, soprattutto all'inizio, nel periodo comunque autunnale, ottobre, novembre, ci sono delle lunghissime file, ecco, un consiglio se vogliamo tecnico è quello di prenotare o comunque direttamente su internet il biglietto, perché si evitano molte, molte file. Sicuramente tu dicevi oggetti molto preziosi, c'è un, forse un piccolo elemento che a un certo punto si apre, una specie di nicchia che poi avvicinandoci ci si rende conto essere il suo studio, lo Silica Ross, che è questa società di produzione che lui ha creato fin dal suo primo film e che poi gli ha dato la possibilità di essere indipendente, che è credo particolarmente forte dal punto di vista emotivo, perché si vede proprio ricostruito nel dettaglio il suo studio, con una libreria, con i libri a lui vicini, taccuini originali. Ecco, penso che per chi ama l'immaginario, il Truffaut, quello che rappresenta questo regista eterno giovane, purtroppo anche per la sua scomparsa prematura, sia uno degli elementi, delle situazioni più emozionanti di questa bella mostra.
Mauro, resta con noi proprio perché adesso continuiamo, anche se ascoltiamo un brano musicale, siamo dentro la filmografia e anche gli incontri importanti di Truffaut, perché sentiamo Jean Moreau che canta una canzone che abbiamo ascoltato la prima volta in Jules le Gym.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras.
E questa era Jean Moreau, così in maniera coerente rispetto alle scelte di questa settimana, un'attrice che canta, in più era parte fondamentale di Jules le Gym, il film che avete sentito anche Spielberg citava quando parlando di Truffaut, diceva lui non era l'autore di Jules le Gym, lui era Jules, e quindi
e anche questo... Jim, se anche dipendeva Jim dai giorni, questo lo aggiungo io, non l'ha detto Spielberg naturalmente.
Allora Mauro Donzelli, ci stai raccontando questa mostra dedicata a François Truffaut alla Cinémathèque di Parigi. Ci sono anche dei materiali che riguardano naturalmente la sua storia d'amore, chiamiamola così, con Hitchcock.
Sì, assolutamente, devo dire che insomma, lo si accennava prima, è una cosa particolarmente curiosa, in particolare c'è un filmato in cui Truffaut introduce e fa il discorso, diciamo, di presentazione all'americana del premio alla carriera dell'American Film Institute a appunto Alfred Hitchcock. E allora vedere Truffaut che si prepara da buon europeo scrupoloso nel tentare di fare qualche battuta in una lingua che non è sua, che parla con un accento molto forte, sorridendo e scatenando le risate di tutti, tranne che di Hitchcock, che invece ha questa sua maschera che ben conosciamo e che non muove un muscolo per sorridere, si rappresenta benissimo, un'amicizia improbabile, ma un rapporto in realtà molto forte, perché poi da alcune lettere presenti, autografe, si intuisce che il grande rispetto e anche proprio amore uno per l'altro, i due autori così diversi, ma che in realtà in entrambi i casi amavano profondamente i loro personaggi, che è un po' forse l'elemento più importante, più emozionante, uno dei segreti del successo di Truffaut, cioè quanto amava dal suo alter ego Duanel a tutti i personaggi che ha raccontato nella sua carriera.
Mauro Donzelli, noi ti ringraziamo molto, ci hai aiutato a vedere radiofonicamente la mostra e chiudiamo questo, naturalmente ti auguriamo buon Natale, e chiudiamo questo spazio proprio con
sì,
Truffaut. Che...
proprio con quel discorso al quale facevi riferimento, con quell'affrontare la sala piena che stava per festeggiare, per premiare Hitchcock, con un inglese incerto, ecco François Truffaut. Grazie Mauro, buon Natale.
Grazie a voi, tanti auguri.
Bonsoir, mesdames et messieurs. I beg your pardon in advance because my English is terrible.
You just saw Eccolo qua, si scusa per un terribile inglese, dice, e poi. In America chiamate quest'uomo Hitch. In Francia noi lo chiamiamo signor Hitchcock. Voi lo rispettate perché ha girato scene d'amore che ci restituiscono il senso di un omicidio. Noi lo rispettiamo perché ha girato degli omicidi come scene d'amore. Comunque parliamo dello stesso uomo e dello stesso artista. Quando ho cominciato a fare film pensavo che Mr. Hitchcock fosse fantastico, forse perché pesava tanto, e ho cercato di prendere peso. Sono ingrassato, ma ovviamente non ha funzionato. Sapevo di dover trovare un altro modo per misurarmi con le dimensioni del suo genio, e così gli ho chiesto di darmi un'intervista che è durata 50 ore per rivelare tutti i suoi segreti, ed il risultato è stato un libro. In verità è un libro di cucina, perché dà ricette per fare buoni film. Ma il segreto del cinema di Hitchcock è un segreto del cinema stesso. La gente è solita dire che un film è buono quando fa paura o quando diverte, ma io non ci credo. Un film è veramente buono quando puoi leggere tra le immagini la paura o il piacere che il regista ha provato nel fare quel film.
A film is really good when you can read between the images the director's fear when he made this film or his pleasure making this film.
Il vecchio è impazzito per la datilografa. È lei che è un diavolo. Ne ha approfittato per farsi nominare segretaria di direzione. Oh, ha tutti i requisiti per riuscire. Solo che bisognerà diffidarne, perché potrebbe fare la spia. Quando era ancora nessuno le avevo insegnato come grattare un po' sul conto spese, ma lei se ne fischiava e sceglieva sempre gli alberghi di lusso. A proposito, la mia guida Michelin non è ancora saltata fuori. Sono pronto a scommettere che l'ha presa uno di voi.
Comincia a seccarmi con la tua guida Michelin, sai?
Voglio che ogni cosa sia al suo posto. Senti, hai lasciato ancora bruciare qualcosa?
Io? Oh no, ne sono certa.
Ma dove vai? Oh, guarda qui!
Ma spegni invece di gridare! Smettila, va a prendere dell'acqua!
Oh, perdenti! Ora esageri, sai! Ma come ti è venuta in testa, dico, come l'idea di accendere una candela lì dentro?
Era per Balzac, papà.
Balzac! No, dico, mi credi scemo? Guardami bene in faccia.
Era per il tema di francese.
Oh, sì, capisco, lascialo, mi ha fatto una promessa.
Già, la promessa di dar fuoco alla casa, immagino. Ma con una candela non ci riuscirai mai, tesoro mio. Tieni, vuoi l'accendino?
Basta, non essere ridicolo!
Fino a quando sarò io a nutrirti, ad alloggiarti, farai quel che voglio io. O non c'è che una soluzione, il riformatorio. Non sai cos'è un riformatorio? Ebbene, lo imparerai a tue spese. Li filerai dritto, vedrai.
Oh, sapete che facciamo per tirarci su, eh? Andiamo al cinema Gaumont tutti e tre.
Ah, brava, complimenti. Ottimo sistema educativo.
Com'è andato il tuo tema di francese?
Bene, credo.
Julien, senti, ti chiedo d'aver fiducia nel piccolo. Ci prepara una bella sorpresa.
Ci credo poco.
Allora, ci porti al cinema?
Eh? Che cosa danno?
Parigi è nostra.
Beh, se avete deciso.
A te non fa piacere?
A me? Ma certo, ho lavorato sodo io. Me lo merito io. Ma gli incendiari nei cinema non sono ben visti.
Questo era un frammento di una meraviglia di film che è I 400 colpi di Truffaut. Naturalmente è il momento del terzo indizio. Chissà se indovinano questa sera, però è Natale, secondo me indovinano. Indovinano 800 050 333.
E il terzo indizio è: buona parte di questo film si svolge nel Capodanno del 1992.
Adesso noi ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano, questa qui è quella di questa sera, è una puntata internazionale, andiamo a New York e dall'altra parte dell'oceano e del filo telefonico, anche se ormai sono tutti cordless, abbiamo Adriano Ercolani. Ciao Adriano!
Buonasera Enrico, come va?
Bene, noi siamo in forma quasi smagliante, devo leggere però, e lo leggo anche a te, così poi magari ti viene un'idea per la scena, perché tu sei ancora... Così, no? Verso l'ora di pranzo c'è Ciro che sta preparando una frittata alle erbe, dei formaggi puzzolenti, champagne assecchiata addirittura, e domani segue il suggerimento che abbiamo dato e andrà a vedere la mostra di Truffaut alla Cinemateca. E questa è una buona idea, invece c'è... li sto stampando tutti, quindi se andate sul sito vi ritrovate. C'era qualcuno che invece ha disdetto tutti gli impegni, non è... sì, è Donatella da Torino, no? Ho declinato tutti gli inviti, non ho fatto nessun regalo e non sono rimasta bloccata in nessun ingorgo. Bravissima, sta sorseggiando un aperitivo in solitudine che ristora e che innamora, tra virgolette, ascoltandovi, è un bel momento. Grazie Donatella. E qualcuno invece oggi pomeriggio ha visto anche la banda degli onesti, mangia una pizza e sta incartando i regali. Sono attivissimi i nostri,
sì.
No, veramente sono attivissimi,
soprattutto
Miriam.
In cucina.
Invece noi abbiamo disturbato, tra Adriano. Virgolette ovviamente, Adriano Ercolani, perché in questi giorni stanno uscendo molti film che noi vedremo fra qualche settimana, in alcuni casi fra qualche mese, Adriano, e volevamo proprio chiederti, partire dal film diretto da Angelina Jolie, Unbroken. Cosa dobbiamo aspettarci noi da questa parte del mondo?
Allora, devo dire, Unbroken è uno dei film più strani che ho visto nelle ultime settimane, perché ha tutti gli elementi al punto giusto, sia tecnicamente che a livello di scrittura, che a livello di regia e interpretazione. Però poi, quando sommi tutti questi elementi che funzionano, non riesce a fare un film che dovrebbe essere emozionante poi quanto ci si aspettava, insomma. La confezione è assolutamente di primissimo ordine. Quando si ha Roger Deakins alla fotografia, difficilmente un film a livello estetico viene male. Funziona benissimo anche la musica, il montaggio, insomma tutto quello che appunto rappresenta la confezione, come dicevo. Gli attori, soprattutto il gruppo di attori giovani, sono magnifici. Jack O'Connell, secondo me, è uno dei più grossi talenti usciti fuori negli ultimi 2 o 3 anni a livello di giovani attori. È un po' sacrificato in un ruolo che in realtà per tutto il film è molto più passivo rispetto a quanto poi l'arco narrativo di un protagonista richiederebbe. Per cui, secondo me, non gestisce, alla fine la storia non gestisce bene.
Per cui i materiali narrativi sono interessanti, tecnicamente sono ben rifiniti. Che storia racconta però questo film, che da quello che dici è un film molto imperfetto, ecco, definiamolo così. Che storia racconta?
È la storia vera, tra l'altro, di Lou Zamperini, questo atleta, questo corridore di mezzo fondo, che durante la Seconda Guerra Mondiale si trova disperso in mare aperto, rimane per ben 56 giorni confinato in una zattera e riesce a sopravvivere insieme ad altri 2 soldati naufragati con lui, e poi viene catturato dall'esercito giapponese e passa altri svariati anni prigionia in questo campo di lavori forzati. Finché alla fine della guerra appunto non viene liberato. E questa in pratica è la storia di un protagonista che è costretto a subire gli eventi senza poi avere veramente nessuna possibilità di attaccarli, di agire in modo diretto per cercare appunto di superare insomma le avversità.
Tra l'altro il protagonista... Scusami Adriano Ercolani, il protagonista, il vero protagonista, che come dice il cognome, è un italo-americano, è morto
da poco.
È morto da pochissimo. E non è riuscito a vedere il film, tra l'altro.
Credo di no.
Che non sia riuscito a vedere il film.
Lui ha dedicato, ma credo non abbia visto la versione finale, esatto.
Adriano, ora noi ascoltiamo una scena del film, il momento in cui partecipa proprio alle Olimpiadi, sentite anche una voce che parla in italiano, perché poi nel film i genitori parlano in italiano e stanno seguendo naturalmente la gara non allo stadio, ma sono alla radio, se non sbaglio.
Sì, tra l'altro credo che uno dei due genitori sia Vincenzo Amato, l'attore italiano.
Ascoltiamo questa scena di Unbroken, film diretto da Angelina Jolie.
The Finns, Hockert, Leighton and Salminen have set the pace and they are not letting up. And Zamperini is fading too, dropping further back. And into the eighth lap, it's the Finns still in the lead with Salminen in first place.
Come on, Louis.
And we start the last lap. The Finns seem to be in control. It doesn't look like Don Lash is going to bring home the medal for the USA. There seems to be some movement back in the pack. Yes, that's Zamperini overtaking Norway's Rolf Hansen. He seems to have some gas in reserve. He really is making up some time.
E questa è la gara che Zamperini poi correrà alle Olimpiadi e che gli permetterà poi di arrivare da soldato come atleta vincitore. Adriano, prima di passare al prossimo film, del quale io sono molto curiosa perché è il nuovo film con Meryl Streep per Johnny Depp e quindi sono curiosissima di capire com'è, volevo chiederti una risposta flash, visto che Angelina Jolie si confronta con la storia di un eroe in qualche modo, della storia recente americana, che si risolve tutte le avversità dal naufragio alla prigionia, riesce a evitare di essere retorica oppure no?
Guarda, ci riesce per la maggior parte delle scene. Di regia è molto molto controllata, ripeto, anche perché è aiutata, secondo me, da un grande direttore della fotografia.
Quindi la regia l'ha fatto il direttore della fotografia in qualche modo, secondo me. Ma spesso accade, no? Questo accade anche in Italia, no? Magari c'è un regista alle prime armi, cioè gli mettiamo accanto un direttore della fotografia valido e ce la caviamo.
Guarda, vi dico, io quando vedo un film con Roger Deakins alla fotografia noto che la fa lui. Questo film l'ho notato più che in altri.
E allora, questo qualcosa vuol dire. Adesso passiamo al film con Johnny Depp. Qualcuno, tra l'altro, abbiamo dato la notizia, no, della fine della storia d'amore fra Tim Burton, come dicono gli americani, noi diciamo Burton più comodamente in italiano.
Sì, continuo a dire Burton anch'io.
Sì, anch'io, no, infatti sempre preciso, dico, noi lo diciamo all'italiano. E qualcuno ha detto, cioè, ma adesso chi adotta Johnny Depp? No? Uno dei nostri, o una delle nostre ascoltatrici, poi qualcun altro diceva, finalmente era stanca di essere truccata e trasformata come gli capitava nei film del suo compagno di vita. Vogliamo sapere tutto di questo film.
Into the Woods, un film che ci porta tra le favole e tra le streghe, tra i principi dell'infanzia di ciascuno di noi in qualche modo. Il nuovo film di Rob Marshall, stiamo parlando di un signore che finora soprattutto si è fatto notare per i musical. Che ha coinvolto un cast come sempre stellare.
Sì, esatto, guarda, partiamo da Marshall, che si era fatto notare per un musical secondo me ottimo quale Chicago, e con uno decisamente molto meno buono che era Nine,
che però a me era piaciuto, lo so, sono l'unica
Miriam
in tutto il mondo che si emoziona quando vede Daniel Day-Lewis cantare, però vai.
Ti era piaciuto Daniel Day-Lewis, su quello non posso dire nulla, sul film insomma no, avrei un po' da ridire effettivamente. Diciamo appunto che Into the Woods in realtà si piazza proprio a metà, insomma, tra l'ottimo Chicago e, come dicevo, il meno buono Nine. La cosa migliore è sicuramente questo cast, tutti sono veramente in parte, cantano benissimo, è un musical tra virgolette più semplice, perché le canzoni, secondo me, scritte da Sondheim sono molto più semplici, le performance sono molto più semplici, sono molte canzoni e pochissime coreografie, ad esempio, e poi soprattutto la musica si adatta perfettamente a quella che è la messa in scena, non ci sono canzoni che poi alla fine rimangono in mente se estrapolate nel contesto del film.
Senti, come Meryl Streep è come al solito perfetta anche quando canta?
Ma guarda, ti dico, Meryl Streep è la cosa nettamente migliore del film e secondo me è tornata a dei livelli di recitazione straordinari, sia quando canta che quando ha quelle pochissime scene appunto in cui non lo fa. A livello di presenza scenica sfrutta il trucco da strega in una maniera formidabile. Io credo che gli ultimi anni di Meryl Streep siano stati leggermente sopravvalutati a livello di performance di relativi nomination e bla bla bla. Se per questo film non fosse nominata all'Oscar sarebbe un grosso errore, secondo me. È veramente la cosa migliore del film, in un cast che, mi ripeto, è veramente di altissima qualità.
Abbiamo detto di Johnny Depp che ha il ruolo del lupo, stiamo parlando appunto di un'ambientazione da favola, no?
Sì, assolutamente. Il filo conduttore della storia è questa strega che chiede alla moglie del pasticciere, quattro elementi presi ognuno da favole diverse. Cappuccetto rosso, Cenerentola, Tangled, non mi ricordo mai come si chiama la protagonista delle favole con i capelli biondi lunghissimi.
Raperonzolo, diciamo così.
Esatto, sì, esatto. E poi Jack è il fagiolo gigante.
È stupendo perché sentiamo la classica sirena statunitense, esatto. No? Quindi non stiamo barando quando abbiamo detto ci colleghiamo con New York, perché magari qualcuno pensa, sai, è Natale, inventano delle cose. Ascoltiamo qualcosa di questo film?
Sì, ascoltiamo un trailer da Into the Woods e quella che sentirete cantare è proprio la signora Meryl Streep.
Go to the wood and bring me back a cow as white as milk.
These beans carry magic.
The cape as red as blood.
Oh dear, how uneasy I feel.
The hair as yellow as corn. The slipper as pure as gold. Go to the wood!
To the woods without delay, but careful not to lose the way. Into the woods, who knows what may be lurking on the journey.
Good day, Mr. Wolf.
And what might be in your basket?
I must find that girl.
All will come to a happy end.
Not always.
Princes and castles. Why would you run away?
It's not quite what I expected. Maybe I shouldn't have strayed from the path.
La ragazza Meryl Streep canta benissimo. Adriano Ercolani, lo dico a te, lo dico anche a tutti gli ascoltatori, Miriam non è da sola nell'apprezzare Nine, perché anche Alberto, che è il marito di Nadia, ci è arrivato un messaggio, il film gli è piaciuto moltissimo, quindi sono in due.
Saluto
in tutto il
particolare
mondo.
Ad Alberto, ci incontreremo prima o poi, si ritrovano, c'è un piccolo club per quelli a cui è piaciuto
i sopravvissuti
Nine.
A Nine, certo.
Molto piccolo, credo.
Adriano, allora, invece sono d'accordo con te che secondo me mi piacerà moltissimo A Most Violent Year. Il terzo film del quale vorremmo che ci raccontassi qualcosa, anche perché ha come protagonisti due attori che io adoro e credo anche tu. Raccontaceli.
Assolutamente. È il terzo film di J.C. Chandler, che io avevo già apprezzato tantissimo sia per Margin Call che per Holy Slot. Tra l'altro due film diversissimi tra loro. Uno assolutamente parlato, il primo, il secondo invece totalmente muto, con un grandissimo Robert Redford. Questa volta si confronta con la New York del 1981, la New York inquietante, livida, in cui la microcriminalità è a livelli mai raggiunti in precedenza. Il protagonista è il classico self-made man, in questo caso un immigrato, che rileva una società di oil, come si dice, di riscaldamento, di materiale per riscaldamento, ma si trova a confrontarsi con un gruppo di, diciamo, di contendenti, di rivali criminali che cercano, insomma, di mettere i bastoni tra le ruote. Come negli altri film di Chandler, il protagonista si trova di fronte a delle scelte morali molto forti. E questo, secondo me, è poi il filo conduttore che lega i tre film di questo regista. Oscar Isaac è nettamente alla miglior prova della sua carriera.
Era il protagonista del film dei Coen, lo ricordiamo per, sì, esatto, per i nostri ascoltatori.
Sì, sì. Questa è veramente una prova maiuscola. Riesce veramente a trasmettere il rigore morale di questo, di quest'uomo che si trova veramente iniziato in qualcosa in cui non vorrebbe trovarsi, e lo fa con una stringatezza e con una verità assoluta.
Adriano Ercole, noi ti ringraziamo molto. Naturalmente ci è venuta molto voglia di vedere in realtà Unbroken, come poi si capiva sia Miriam che io abbiamo avuto modo di vederlo un po' di tempo fa, però gli altri due li aspettiamo con ansia, purtroppo non arriveranno presto nelle sale italiane. Adriano Ercole, ti ringraziamo molto, buon Natale. Naturalmente,
grazie a voi,
e buona
grazie
serata.
Per la chiacchierata.
Stai bene, ciao.
Ciao, grazie.
Allora, le stelle di Natale ci sono anche oggi?
Sì, le stelle di Natale, oggi non abbiamo avuto noi il piacere di trasmetterle, cosa che ci accadrà domani, ma quelle che sono andate in onda durante la giornata le potete recuperare tutte, se le avete perse, all'interno di Radio 3 Suite.
Credo che ci sia un vincitore o una vincitrice. Pronto?
Sì,
Buonasera, vincitrice.
Buonasera.
Il suo nome ci chiama da dove?
Carla da Somma Lombardo, provincia di Varese.
Benvenuta Carla, qual era il nostro film misterioso?
Allora, un film di Kenneth Branagh, Gli amici di Peter.
Gli amici di Peter, è vero, Kenneth Branagh è un film del 1992. Tu hai già preparato il cenone, perché i nostri ascoltatori, come forse avrai sentito, hanno preparato qualunque cosa. Tu hai già preparato?
Stiamo preparando.
State preparando.
Siamo in fase.
Allora,
in preparazione.
Complimenti per il quiz, buona preparazione, tanti auguri naturalmente. E a presto, Carla.
Grazie.
A presto.
Buon Natale.
Grazie anche a voi,
così come un buon Natale a chiunque ci stia ascoltando. Sono arrivati veramente una marea di messaggi. Fateci compagnia anche domani, perché ci ritrovate qui. Chi ha fatto questa trasmissione?
Dunque, molte persone molto in gamba, molto intelligenti, così, che si astengono dal panettone. Sostanzialmente Francesca Levi, Maddalena Gnisci, abbiamo con noi Enrico Murgia
e Paola Brai.
Paola Brai, Alessandro Boschi, Riccardo Amorese, la nostra stagista Erika Favaro, Mauro Donzelli, Adriano Ercolani, Miriam Mauti, Enrico Magrelli, e soprattutto tutti voi con i tanti messaggi. Veramente un'infinità, un colossal di auguri da parte nostra.
Dopo di noi arriva Tre Soldi, e dopo Tre Soldi forse arriva il cenone per tutti quanti.
No,
State preparando?
No, devono però sentire Radio 3 Suite.
Certo, hanno dimostrato di poter fare le due cose insieme.
Sì, anche perché la radio non dà noia, non è come la televisione, accompagna e rende allegre anche le feste. Noi domani siamo qua, il giorno di Natale, con una puntata, speriamo interessante. State bene, auguri.
Ciao, auguri.